centralizzazione religiosa, centralità carismatica, sono quelle queste le caratteristiche del papato del XIX secolo. E la tradizione sono io, disse Pio IX durante il Concilio Vaticano I, intendendo riassumere così l'intera Chiesa della figura del papato. Sembrava questa un'affermazione incredibile se pensiamo che due secoli prima il re di Francia, il re Sole, diceva appunto l'état c'est moi, lo Stato sono io. E dunque il papato nel XIX secolo assume un'onda, diciamo, di espansione incredibile rispetto a quello che era appunto il papato fino alla Rivoluzione francese. Se volessimo davvero trovare una interfaccia a quello che era il Vaticano I, cioè il contesto in cui il Papa Pio IX aveva affermato appunto la tradizione sono io, la Chiesa sono io, dovremmo andare indietro fino al Concilio di Costanza. Il Concilio di Costanza che era stato un concilio di nazioni, erano dunque i principi, erano i rappresentanti dei principi che votavano a questo concilio, erano i dottori che votavano e non le autorità ecclesiastiche, dunque i vescovi, che sì votavano ma avevano una parte inferiore rispetto al dominio della politica. Anche il Concilio di Trento aveva cercato di recuperare su questa realtà del papato, ma vi ricordo che il Concilio di Trento stesso non era riuscito ad affrontare la questione ecclesiologica proprio perché era oppresso da queste realtà, diciamo, che tendevano a sottolineare il conciliarismo ancora, perché Lutero più volte aveva appellato al Concilio contro il Papa. Dobbiamo dunque arrivare al Vaticano I per avere un rovesciamento di fronti. Non più il conciliarismo trionfante dunque del Concilio di Costanza con uno scisma papale dove avevamo tre papi, ma un concilio in cui si afferma l'infallibilità pontificia e dove Pio IX osa dire la tradizione sono io, la Chiesa sono io, dunque il papato è la Chiesa, coincide con la Chiesa. Queste due posizioni ve le ho ricordate non per erudizione ma perché riguardano gli estremi di un dibattito che è attuale ancora oggi. Non so quanti di voi hanno pensato a questo aggettivo papale con una sorta di simpatia, o piuttosto abbia questo oggi ancora una sorta di risonanza sospettosa nella nostra realtà. Infatti nel dibattito attuale, in cui appunto i due fronti sono quelli del conciliarismo, del Concilio di Costanza, e dall'altra parte quella di posizioni del primato petrino e del Vaticano I, abbiamo una definizione dell'identità papale, dell'identità ecclesiale, in cui si dice, o si fa credere, o si fa pensare a un papato che è una sorta di monolitismo, opposto a un pluralismo, invece di marca conciliarista, istituzionalismo, contrario a una libertà carismatica, invece sottolineata dalla realtà conciliarista, un autoritarismo opposto a sinodalità partecipativa. E vi ricordo a questo proposito le ultime opere, tanto per citare una fonte estrema, diciamo, di queste posizioni, Hans Küng, sia nella sua Storia della Chiesa sia nelle ultime opere che ha scritto riguardo le sue memorie, ritorna appunto ad affermare un papato di tipo monolitico, istituzionalizzato e autoritario. Allora l'apporto della storia su queste posizioni, riguardo a queste posizioni dogmatiche, è fondamentale, perché la storia degli ultimi 6 o 7 anni, le ultime ricerche storiche hanno invece cercato di dimostrare il contrario. Soltanto alcuni cenni per farvi capire la problematica e la complessità della problematica. Per esempio, il papato del dopo Concilio di Trento aveva cercato con i concordati, anzi prima del Concilio di Trento il primo grande concordato era quello con Francesco I del 1516, aveva cercato attraverso i concordati con gli stati di riaffermare le posizioni primarie della Santa Sede, ottenendone però un risultato completamente contrario, e cioè che questi concordati e questo rapporto con gli stati aveva fatto insorgere poi dopo i giurisdizionalismi come il gallicanesimo, come il giuseppinismo, e questo era andato alla riscoperta di nuovo del conciliarismo e si era dunque ribaltata l'idea iniziale di questa. Oppure dopo la Rivoluzione francese la fine del trono, verso il quale la Chiesa aveva sempre nutrito una certa fiducia, aveva guardato con una sorta di sospetto la fine del trono, alla fine questa fine del trono aveva proprio giocato a vantaggio dell'altare, conducendo al XIX secolo con un papato alle stelle. Anche gli studi sulla Roma, diciamo sulla, gli studi di storia dell'arte sulla Roma principesca hanno fatto diciamo risaltare una Roma pluriforme, dove si incontrano corti, genealogie familiari, realtà locali, realtà centrali, universali, una realtà molto fluida e tutt'altro che monolitica, e tuttavia fluida ma stabile, perché in effetti la corte pontificia per diversi anni, rispetto alle altre corti europee, non ha subito né carestie né rivolte, almeno non pari a quelle delle altre corti europee. Vediamo allora alcuni elementi di questo papato del XIX secolo per capirne la consistenza. Procediamo a indice, chiaramente non possiamo discutere nessuno di questi elementi, ma soltanto ne prendiamo nota. La fine dunque del temporalismo. Sì, è vero, cessa la realtà del potere temporale, un tempo strumento capace di dare autonomia e libertà alla scelta della sede apostolica perde il suo significato nell'incontro con l'epoca moderna. Trattato di Tolentino, la Santa Sede non riesce più a difendere lo Stato Pontificio, deve per forza pagare ingenti somme a Napoleone per vedersi risparmiare soltanto per pochissimo tempo questo pontificato, questo Stato Pontificio, e poi dopo non sappiamo qual è stata la sua fine. Il Papa, dunque non più re, ha perso anche il suo ruolo diplomatico, politico, oltre a quello di sovrano, e infatti non partecipa al congresso di Versailles per la fine della Prima Guerra Mondiale. Giunge a compimento il processo così di emarginazione del papato, iniziato con la pace di Versailles. Sapete che in questo trattato di Münster-Osnabrück il pontefice non viene, la Santa Sede non viene invitata, e comincia questo processo di esclusione politica del pontificato. Vani sono anche i tentativi di Leone XIII di porsi come mediatore all'interno della politica. Dunque fine del temporalismo, fine anche della presenza diplomatica della sede pontificia nel consesso mondiale. Per tutto l'Ottocento il papato si sente orfano della vecchia nobiltà monarchica, ma dal 1878 in poi cambia atteggiamento e dalla chiusura passa all'attacco. Siamo qui al recupero, diciamo, dell'idea pontificale. Mentre c'è questa esclusione dalla politica e della diplomazia, dall'altra parte però vediamo una sorta di corsa all'emancipazione dalla politica da parte dei papi. Alcuni esempi. Pio IX al Vaticano I non invita più i governanti, pensando a quello che era stato il Concilio di Costanza con il dominio dei governi civili. Capiamo che adesso siamo totalmente in un altro tipo di ambiente. Pio X emana le norme sul conclave che mettono fine per sempre al veto delle nazioni, dunque libertà sul conclave. Sappiamo che il conclave di Pio X avrebbe dovuto incoronare Rampolla Papa, e poi invece questo non è successo a causa del veto dell'Austria. Con queste norme di Pio X chiaramente questo non sarebbe più accaduto. In seguito alla legge di separazione 1905 in Francia, per la prima volta dopo il 1516 la Chiesa nomina liberamente vescovi in Francia. Dunque c'è la Chiesa si smarca completamente dalle ingerenze politiche. Si sviluppa perciò una percezione diversa del ruolo del papato durante il XIX secolo, che non più sovrano temporale assume ora i connotati religiosi di vicario di Cristo e capo della Chiesa, non più re ma capo della Chiesa, non più sovrano temporale ma vicario di Cristo. Dunque c'è una svolta nella percezione del papato. Già nel concordato del 1801 con la Francia viene messo fine al gallicanesimo, cioè a questo sistema di chiese nazionali. L'impressione suscitata dal sequestro di Pio VI, che viene requisito da Napoleone e che poi muore in questo tentativo di trasferimento verso la Francia, il sequestro di nuovo ripetuto di Pio VII e la prigionia di Pio IX crea un alone carismatico sul papato, che viene sempre più identificato come un servizio, diciamo, di batteria, di testimonianza. I vescovi si sentono più liberi, se uniti a Roma per sfuggire dunque alle grinfie dei poteri politici, si cercano questa emancipazione nel loro e nascono infatti le conferenze episcopali, prima delle quali questa che nasce in Umbria nel 1848, proprio per creare delle realtà sinodali a vantaggio. L'infallibilità del Vaticano I sancisce allora, come già ricordato, a livello dogmatico il pensiero sull'autorità, sviluppandosi lungo tutto l'Ottocento. Autorità a questo punto non più politica, ma sicuramente religiosa. Prassi, comincia in questo tempo una prassi dei collegamenti con Roma. Don Gheronchet, questo abate benedettino, comincia a percorrere l'Europa e a riformare queste liturgie locali e creando continuamente questi legami con Roma. Ma anche i ministri generali di diversi ordini cominciano a visitare tutti i loro conventi, le loro province, che anche in Europa. Prima loro era negato la visita a questi conventi perché avrebbero dovuto ottenere il permesso dei vari regnanti, e quasi mai sia l'imperatore d'Austria sia il re di Francia o il re di Spagna avrebbe concesso a un ministro generale straniero di visitare i propri sudditi all'interno della propria nazione. Soprattutto il papato assume questo allone, diciamo così, di alto onore grazie alle pubblicazioni di alcuni scrittori di fama, quasi giornalistica, ultramontanisti, due ve le cito qui, Lamme e soprattutto De Maistre. Vediamo allora quello che scrive De Maistre. De Maistre era un diplomatico savoiardo, iscritto alla massoneria inizialmente, ma che poi svolta verso il cattolicesimo e scrive un libro che si chiama appunto Du Pape, e in questo libro Du Pape esalta il pontificato. Ma alle elezioni di Luigi XVIII, re di Francia, si indirizza a questo re e gli dice: non c'è morale pubblica né realtà nazionale senza religione. Non c'è religione in Europa senza cristianesimo, non c'è cristianesimo senza cattolicesimo e non c'è cattolicesimo senza l'autorità del romano pontefice. Dunque l'Europa della Restaurazione, che usciva da queste minacce rivoluzionarie della rivoluzione francese, si ricostruisce grazie a questo riferimento ideologico al pontificato. Chiaramente la chiesa di De Maistre è una chiesa di tipo giuridico, è una chiesa di tipo politico. A questo si rifà lui. Ancora una frase di De Maistre significativa a questo riguardo: il furore antireligioso del secolo scorso, parla del dottore francese, contro la verità e le istituzioni cristiane si era accanito soprattutto contro la Santa Sede. I congiurati sapevano a sufficienza che, disgraziatamente, assai meglio dei moltissimi che hanno solo buone intenzioni, che il cristianesimo riposa meramente sul sommo pontefice. Se avessero proposto ai governi misure direttamente anticristiane, il timore o il pudore, in mancanza di motivi più nobili, sarebbero stati sufficienti a farle respingere. Essi tesero dunque a tutti i principi l'insidia più sottile. E ancora De Maistre: il papato è una costituente essenziale della solidità politica europea. Senza il papa non esiste vero cristianesimo. Senza il papa l'istituzione divina perde la potenza, il carattere divino e la forza di convertire, e si riduce a un sistema, ad una credenza umana incapace di penetrare nei cuori e modificarli e rendere l'uomo atto ai più alti gradi di scienza, di morale e di civiltà. Ogni sovranità non segnata dalla sanzione pontificale rimarrà sempre inferiore alle altre, sia per la sua durata che per l'impronta di dignità, per le sue forme di governo. Ma c'è un'alleanza interessante anche tra papato e pietà popolare. I papi, che avevano perso questo riferimento ai governi, cioè agli apici della politica, si rivolgono adesso al popolo, cioè al livello più basso. E allora, interessante la canonizzazione di Alfonso Maria dei Liguori nel 39 e la sua dichiarazione, la sua proclamazione al dottore della Chiesa, perché questo è la sconfitta del giansenismo. Un giansenismo anticurialista e soprattutto episcopalista. Da qui nascono allora quelle devozioni che conosciamo nel corso del XIX secolo, che hanno carattere squisitamente politico. Il Sacro Cuore, gli zuavi lo avevano sul petto mentre combattevano contro i bersaglieri a Porta Pia, e i pellegrinaggi a Palermo demoniale, attenzione per il Sacro Cuore, la consacrazione al mondo nel 1900 da parte di Leone XIII al Sacro Cuore. congressi eucaristici, che sono un prolungamento del Corpus Domini, questa sorta di religione civica che si impossessa della città, ma ha un altro punto di riferimento, non l'autorità civile, ma qualcuno che sta al di sopra di essa. E quindi Cristo Re, che non è altro che un epigono di queste celebrazioni. E poi le lacrimazioni delle vergini durante le aggressioni napoleoniche in questi territori in cui dominavano le insorgenze contro Napoleone in Italia, che poi si produrranno le manifestazioni mariane dopo la proclamazione dell'Immacolata e soprattutto dopo i miracoli di Lourdes. Per finire dunque con i pellegrinaggi sempre più frequenti nel corso della seconda parte del XIX secolo a Roma per consegnare al Papa prigioniero l'obolo a lui che era stato privato del suo stato pontificio. E concludiamo con un riferimento agli ordini religiosi. Oltre a questo legame dei papi con il popolo, legame dei papi con questi pubblicisti dell'epoca, c'è anche nel XVIII secolo i papi presiedono spesso i capitoli generali, c'è un legame sempre più stretto. Pio VII, appena tornato dalla prigionia, rifonde i gesuiti. Nel XIX secolo, in assenza di capitoli, spesso non ci si potevano celebrare questi capitoli generali nel XIX secolo a causa di queste continue rivoluzioni, sono i papi a nominare direttamente i ministri generali, dunque c'è un'autorità interna. Pio IX in particolare si occupa della loro riforma molto importante, comincia in quel tempo lì i voti semplici, il noviziato, istituendo una speciale congregazione sotto la direzione dell'abide Bizzarri. Leone XIII interviene direttamente nell'ordinamento interno degli ordini religiosi e infatti decreta l'unificazione di benedettini e francescani della famiglia, in particolare dei frati minori dell'Osservatore. E per concludere, l'ultima analisi, papi dunque e francescani. Pio IX, per la riforma dei religiosi, confida molto nel cappuccino Giusto da Camerino e nel minore Venanzio da Cerano. E c'è una rilevanza data a Pio IX che presiede il capitolo del 1856, il primo capitolo celebrato dopo la rivoluzione francese, a metà proprio del XIX secolo, e viene acclamato in quel capitolo come il Papa dell'Immacolata, sappiamo, i francescani quanto si erano compromessi con questa dogma dell'Immacolata. Pio IX e Leone XIII sono annoverati tra i terziari francescani. E Leone XIII in particolare conta sul terz'ordine per questa sorta di riconquista sociale del territorio dopo il 1878, questo passaggio, diciamo così, all'attacco da parte sua. Scrive un'enciclica, sempre Leone XIII, per il centenario della nascita di San Francesco. Fatto eccezionale, sapete, non ci si celebrava mai la nascita di un santo, eppure nel 82 si decide di celebrare questo centenario. La nuova università che nasce, francescana, che nasce a Roma, e la Curia, vengono costruite ad Lateranum nel 1884 per simboleggiare Francesco che sostiene la cattedrale di Roma. Leone XIII impegna la propria autorità nel processo di unificazione dei frati minori, dichiarandola nella Felicitate Quadam, la bolla appunto con cui sancisce questa unione, un ritorno alle origini. E in effetti, per diciamo così, avvallare questo ritorno alle origini, i capitoli generali del 1895 e del 1909 vengono celebrati ad Assisi, mentre prima in genere venivano celebrati a Roma o a Madrid, quando l'ordine era diviso nelle due fazioni. E ultimo, questo passaggio di Leone XIII stesso, che ricorda la sua matrice francescana, il suo animus in qualche modo inclinato alla realtà francescana. Fui chiamato, scrive Leone XIII, a compiere l'episcopale ministero non in altra italica contrada che in quella dell'Umbria, madre e nutrice di Francesco d'Assisi, poiché quindi la voce stessa dei luoghi ci assuefece a raccogliere più studiosamente l'attenzione su quel padre serafico, mirando ad ogni passo ricordi e vestigia di lui, lasciati in gran numero, che non soltanto ce lo richiamano al pensiero, ma sembrano quasi mettercelo vivo dinanzi. Prendemmo amore all'ideale francescano. Grazie dell'ascolto.